Analisi di psicologia del profondo, studio sul meccanismo psicologico del lutto. Allora, mi è venuto in mente, no? Perché si è parlato in aula questa mattina di decesso. Allora, praticamente la persona è comuni, bisogna capire che le persone, la maggioranza delle persone non è che pensano all'aldilà. Di fronte a un lutto, a una morte di una persona conosciuta, la maggior parte delle persone, tutte le persone, reagiscono negativamente, come di fronte a una situazione negativa. Si dice, no, perché c'è il distacco dal proprio caro. Allora mi è venuto in mente che se una persona avesse consapevolezza che il morto va a Luna Park dell'aldilà, cioè va in un luogo di divertimento nel paese dei balocchi, allora uno muore e tu cosa fai? Stappi una bottiglia di champagne, festeggi con gli amici. Niente lutto, ci si diverte, perché la persona è andata a divertirsi. È evidente che quando si è di fronte a un morto caro, la persona percepisce questa come una situazione negativa perché pensa alla condizione del proprio caro non come se fosse morto, ma come se fosse ancora in vita. Mi è venuto in mente, ho fatto una riflessione, per esempio, sul perché gli studenti di medicina svengono nell'obitorio, come diceva l'insegnante a scuola, no? E ci sono persone che svengono anche solo a sentire queste cose. Poi fa impressione l'esame, immagino, senza avere competenza, di anatomia patologica, no? E poi le immagini che si trovano anche in rete di autopsia, eccetera. Cioè, appunto, perché? Perché evidentemente la persona, la psicologia della persona, quando si trova davanti a un soggetto passivo come un cadavere, subisce un processo di sublimazione, cioè lo percepisce come se fosse una persona viva, immobilizzata e quindi in sofferenza. Tu ti sublimi perché percepisci in quel cadavere un'anima intrappolata in un corpo e quindi l'anima è viva e quindi sta soffrendo. Provi pietà e la sofferenza di provare pietà per quella persona viva che appare come cadavere ti porta a svenire per proteggerti dall'ansia o dall'angoscia. Lo zombie è il cadavere vivente, il dannato è l'essenza dello zombie. Quindi tu ti sublimi, provi pietà per il dannato, provi pietà per il cadavere, perché evidentemente lo percepisci come una persona viva. Poi, un mattone non ti fa pietà, un mattone. Un grumo di sabbia non ti fa pietà. Il grumo di sabbia incomincia a assumere una forma umana, ma non ti fa pietà. Se però incomincia ad assumere una forma che sembra un essere umano, come un pupazzo di plastica, ecco che comincia ad avere alcune percezioni psicologiche. Per esempio, ci sono persone che quando vedono i filmati della rianimazione, del massaggio cardiaco, del massaggio respiratorio, oppure il processo per cui tu devi prendere un bambino, devi fargli uscire la cosa che ha inghiottito, no? E il gesto ripetitivo di dargli le pacche sulla spalla, incominci a provare ansia, incominci a provare un attacco di panico, perché tu vivi la situazione che è simulata come se fosse vera. Cioè tu vivi la situazione come se fosse vera. Tu percepisci il cadavere come se fosse un essere vivente, che però è lì immobile e quindi sta soffrendo e tu ti sublimi per lui. Provi pietà per il dannato. Ciò trasferito nel lutto significa che tu percepisci il morto non come un mattone, il mattone non prova sentimenti, come se fosse una persona che è in una situazione negativa. Se tu avessi la chiara percezione che quello finisce in paradiso, festeggeresti, non proveresti il lutto. Poi fa impressione la situazione della considerazione per cui il cadavere è un soggetto che è totalmente posto nella disponibilità del creatore. Considerazioni queste che devono avvenire nel profondo dell'inconscio, perché la persona che vive il lutto non è credente, non è necessariamente credente, o se è credente non ha una rappresentazione dell'aldilà, non pensa al creatore, non pensa all'aldilà. Sono cose che avvengono nell'inconscio. Tu sai che quella persona che è morta è in una condizione di assoluta disponibilità del creatore, che può decidere, non liberamente, di salvarlo o di dannarlo. Fanno meno impressione i cadaveri, per esempio, dei santi. Per esempio, nella chiesa di San Geremia e Santa Lucia a Venezia c'è il corpo di Santa Lucia. Non fa impressione avvicinarsi a quel corpo. Quando c'era l'esposizione del corpo scheletrico, uno scheletro fa meno impressione di un cadavere putrefatto. Quando c'è stata l'ostensione, si chiama così, non so, del cadavere che ha forma scheletrica di Sant'Antonio della Basilica del Santo a Padova, e c'era la coda, io mi sono avvicinato, non faceva alcuna impressione, sia perché è uno scheletro, sia anche, quindi non vedi il cadavere, vedi uno scheletro che ha meno forma di un uomo. E, ecco, non fa impressione perché tu sai che è un santo e quindi non ti sublimi, perché sai che lui è nella gioia e quindi provi felicità, non provi pietà avvicinandoti al cadavere che è un cadavere di un santo. Ecco, quindi praticamente il lutto è un processo psicologico per cui tu provi dispiacere per il distacco dal proprio caro. Su questo concetto io non ho riflettuto, il distacco da un caro. Ecco, tutto qui. Ma c'è qualcos'altro nel profondo della mente? Per esempio, tu pensi che lui sia in una situazione negativa perché è morto. E perché dovrebbe essere in una situazione negativa? Per esempio, perché dovrebbe dubitare di avere la salvezza, perché è a disposizione del creatore, che può fare su di lui quello che vuole. Non è vero, ma entro certe condizioni tu non sai, c'hai il dubbio, se sarà salvato o se sarà dannato. Anche se si è comportato bene, non è che per caso dubiti che il Signore magari dica e io ti danno lo stesso. Cioè tu vivi il cadavere del defunto come se fosse in una situazione per lui negativa. Oddio, sono morto, cosa mi succederà? Ecco, poi tu dici dopo la morte c'è il nulla, lui però è morto, quindi tu già vivi lui come se fosse vivo nell'oscurità. Tu dici dopo la morte c'è il nulla o c'è il buio, lui è un cadavere, tu lo percepisci come se fosse vivente nel buio, e quindi ti identifichi con la sua situazione e provi terrore, perché dici lui dovrebbe vivere nel terrore, perché in questo momento lui è al buio, addirittura chiuso nella tomba, chiuso nella cassa. Questa esposizione ha lo scopo di analizzare i processi psicologici inconsci della mente di un caro, di una persona che vive il lutto per il proprio caro, sottolineando in questa esposizione, che è un'esposizione che ne faccio tante nel sito, che non ha alcun collegamento con la realtà contemporanea, sto facendo un'analisi psicologica. Questa è psicologia. Questa esposizione intende analizzare questi processi inconsci e, considerando il fatto che la morte del caro viene vissuta in modo negativo per due ragioni. Perché se è morto un caro, se è morto un mio caro, io sto male. Se è morto il caro, percepisco che lui è come se fosse vivo e dovrebbe stare male. Ecco, no? E poi altre considerazioni che abbiamo detto. Se sapessi che avrà la salvezza, starei meno male. E se mi avvicino a un cadavere di un santo, per esempio quando ci sono le riesumazioni, si vuol vedere se è incorrotto per grazia di Dio oppure è putrefatto, quindi dovrebbe fare impressione un corpo putrefatto. Ma se sai che è un servo di Dio, un beato, eccetera, allora ti fa meno impressione. Perché? Perché non c'è il processo di sublimazione, in quanto tu dici non è che lui è vivo e sta nel buio, è vivo e sta nella luce. Quindi la autopsia, la anatomia patologica, se sai che la persona è cristiana, andava a messa, subisci un minore processo di sublimazione e quindi sei meno impressionato. E, ecco, no? E poi c'è il processo psichiatrico, perché è tipo vertigine, tipo ansia, tipo attacco di panico, no? Per cui lo studente di medicina, c'è chi sviene davanti al sangue, c'è chi sviene davanti a vedere le viscere, e c'è chi sviene anche solo davanti al cadavere o vedendo i visceri, anche solo le immagini. Per esempio, la differenza tra un cervello di plastica, come ci sono per esempio nelle aule, i laboratori di biologia e chimica nelle scuole superiori, no? C'è il pupazzo, il manichino con le viscere in esposizione. Quello ti fa meno impressione, non ti fa nessuna impressione, perché sono organi di plastica. E invece nei musei di anatomia patologica, immagino nei laboratori delle facoltà di medicina, ci sono gli organi veri conservati. Quello già crea più impressione nel vederli. E poi addirittura ci sono i visceri impastati di sangue nelle operazioni chirurgiche, alcuni soggetti svengono davanti a vedere quelle cose, no? E perché svengono? Per processi psichiatrici, come avviene per esempio per le vertigini, per gli attacchi di panico, così ci sono persone sensibili davanti a queste cose. E io le interpreto come processi di sublimazione. E naturalmente la spiegazione epistemica di questi concetti l'ho già data nel sito. La spiegazione è che l'uomo è esposto al diavolo, che è il cuscinetto su cui è appoggiata la sua informazione genetica. Il diavolo sono due cose: l'apparato biologico, che quindi è privo di vita, che costituisce metà dell'informazione genetica dell'uomo, che poi Darwin inconsapevolmente l'avrebbe definita la scimmia, e che invece è un virus. E poi c'è l'altra non è l'informazione genetica, e poi c'è il diavolo vivo di spirito, no? E quindi praticamente l'individuo geneticamente indisposto a vedere cadaveri o visceri è quello in cui il cuscinetto si ritrae, viene a mancare la base d'appoggio e il soggetto sviene. Questa è l'interpretazione epistemica. E ricordo che il concetto di cuscinetto l'ho inventato, l'ho pensato indipendentemente dal film Blade Runner, l'avevo pensato per la stereologia, no? Che deve impiantarsi sul corpo di un virus, di un demone. Poi c'è stato il film Blade Runner, di cui ho dato un'interpretazione, in cui si parla di cuscinetto, e io ho fatto questo, che non c'entra nulla, perché si parla di immagini, no? dei replicanti, e io l'ho interpretato come il cuscinetto, come base di d'appoggio di informazione genetica per l'essere umano, doppia informazione, essere umano e demone. C'è la parte soggetta a pulsioni, cioè l'ess di cui parla Freud.